Allora, questa sera vorrei cercare almeno di portare a termine la riflessione che abbiamo iniziato nel capitolo 10 della lettera agli Ebrei, e cioè la terza parte, la terza delle tre parti che compongono, almeno così come l'abbiamo strutturato, questo capitolo. Vorrei rileggere questa parte dai versetti 32 ai versetti 39, al verso 39, prima di dire qualcosa intorno a questo. Allora, Ebrei 10, 32 a 39. Ma ricordatevi di quei giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposta agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Non abbandonate la vostra franchezza che ha una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza affinché fatta la volontà di Dio otteniate quello che vi è stato promesso. Perché è ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Abbiamo ricordato che questa terza parte, questa terza e ultima parte del capitolo tratta del ritorno di Cristo quale soluzione a tutti i problemi della vita. Ed è vero, è vero. Quando il Signore tornerà, quando porterà via la sua Chiesa dalla terra, finiranno tutti i problemi. Finiranno i problemi per noi, il cui corpo sarà trasformato per vivere il cielo e i corpi di coloro che hanno creduto saranno risuscitati incorruttibili per abitare il cielo. Abbiamo soltanto sfiorato, ha detto qualcosa intorno alla prima parte. Abbiamo ricordato che anche questa terza parte è costituita da quattro fasi che scandiscono proprio il tempo anche di questa parte. E abbiamo ricordato che questi credenti, giudei, ebrei, avevano creduto, hanno creduto nel Signore, hanno avuto una vita molto difficile. Sono stati perseguitati, abbiamo letto, sono stati rubati dei loro averi, ma cosa davvero molto, molto bella, e forse anche anacronistica, fuori forse dal tempo, diremmo oggi, hanno accettato con gioia tutto questo. Cioè, ciò che non si accetta facilmente con gioia, questi credenti hanno accettato con gioia. Perché? Perché questa terza parte è proprio caratterizzata dal ritorno di Cristo. Questi credenti avevano davanti a loro un futuro migliore. Non si sono particolarmente attaccati alle cose materiali, ma hanno guardato alla speranza, hanno guardato al fatto che un giorno anche quello che hanno perso di materiale avrebbero ricevuto qualcosa di molto più importante per l'eternità. Ciò che è solo temporale diventa eterno. Però adesso che cosa fa lo scrittore parla ancora a questi credenti? Allora, hanno capito la grazia, hanno accettato la grazia, ma adesso non devono abbassare la guardia. È vero? Perché è possibile nella vita cristiana, come vedremo in queste riflessioni, è possibile nella vita cristiana cominciare bene, essere fedeli, avere la visione giusta delle cose di Dio, ma poi, man mano che si va avanti, si comincia a indietreggiare. Allora è interessante vedere come lo scrittore passa ad una seconda parte e dice: non abbandonate la vostra franchezza che ha una grande ricompensa. Cioè il fatto che voi avete creduto, che oggi state vivendo in un certo modo e state vivendo nel modo giusto, fate attenzione a non scoraggiarvi, a non perdere quella sincerità, a non essere dei credenti che si mettono poi col tempo a simulare una fede che non è sincera, non è la verità. E questo è davvero molto molto interessante. Questo ci deve parlare veramente molto, perché credere oggi, soprattutto per noi occidentali, non ha un grosso costo, è vero? Noi predichiamo il Vangelo, le persone ascoltano, sembra che abbiano creduto, o ci sono anche di quelli che hanno creduto, però all'inizio va tutto bene, poi piano piano questa fede si raffredda. Allora, credere a ricevere la vita magari non ha un grosso costo, ma vivere in modo fedele, costante, la vita della fede comincia a diventare qualcosa di diverso. Allora, abbiamo letto qui che vengono esortati questi credenti a non mollare. State vivendo bene, ma fate attenzione adesso a non mollare, perché le filosofie della vita, le filosofie che girano intorno a noi, possono portarci fuori dalla franchezza del Vangelo e quindi perdere anche la gioia di aver conosciuto il Signore. Mi ha fatto ricordare questa riflessione alle epistole che scrive l'Apostolo Pietro. Voi sapete che Pietro scrive due lettere e oggi le ho rilette tutte e due, sto leggendo anche con mia moglie, abbiamo finito di leggere la prima lettera, ma oggi da solo ho riletto queste due lettere. Ho voluto vedere un po' il modo in cui era composta la prima lettera. Pensate, quando l'Apostolo Pietro scrive la sua prima lettera, questi credenti, giudei anch'essi, soffrivano per la testimonianza, erano perseguitati per la testimonianza. E pensate, in 5 capitoli, per ben 21 volte è chiamata in causa la sofferenza di questi credenti. E 6 di queste 21 volte la sofferenza è messa in rapporto con la sofferenza del Signore Gesù. E quindi tutta la lettera è impregnata proprio da questo principio: non mollate, ricordatevi del Signore Gesù, non mollate. Questa, dice alla fine della prima lettera di Pietro, capitolo 5, versetto 12, questa è la vera grazia di Dio. Nella grazia di Dio ci è data non solo di ricevere la vita, ma anche di soffrire per Lui. Lo dice l'Apostolo Paolo ai Filippesi. A noi non è dato solo di credere, ma anche di soffrire per il Signore. Ma quando andiamo nella seconda lettera, che viene scritta circa 3-4 anni dopo, questi credenti non sono più perseguitati, non sono più nella condizione in cui erano all'inizio. E neanche una volta in questa seconda lettera, che consta di 61 versi, è parlato della sofferenza. Ma in questa lettera, nei 3 capitoli, viene l'Apostolo Pietro esorti i credenti, mette i credenti in guardia contro 3 pericoli, uno per ogni capitolo. Qual è il primo pericolo? Adesso voi state bene, non state più soffrendo, adesso avete un bel lavoro, siete tornate nelle vostre famiglie, adesso lavori tu, lavora tuo marito, lavora tuo figlio, avete una bella macchina. Sto cercando di tradurre in termini attuali quelle che leggo nella seconda lettera. Allora, qual è il primo pericolo? Il primo pericolo davanti al quale l'Apostolo Pietro mette questi credenti è la pigrizia. Adesso è facile sedersi, è vero? Attenzione. Prima stavano soffrendo e servivano il Signore. Erano attaccati al Signore. Adesso non soffrono più. Adesso c'è il pericolo della pigrizia. E la pigrizia porta, dice Pietro, ad essere dei credenti sterili, che non portano frutto, che sono lì, che hanno una grande comunione con la propria sedia, ma non ce l'hanno con i credenti. E il secondo pericolo davanti al quale Pietro mette questi credenti che adesso stanno bene, lo potete leggere nel capitolo 2, subito nel primo versetto, sono i falsi dottori. E dice, vi ricordate? Nell'Antico Testamento c'erano i falsi profeti. Non era in un certo senso facile capire i falsi profeti. Da un lato sì, perché nel capitolo 18 del libro di Deuteronomio, se un profeta diceva domani o fra un anno o fra sei mesi succederà qualcosa e non succedeva, allora si capiva che era facile, che quella persona che aveva parlato era un falso profeta. Però era possibile anche che la persona, il falso profeta, che profetizzava qualcosa, si avverasse. Però poi portava il popolo a credere in ciò che non era biblico. Allora quello era un falso profeta. E oggi è così per ciò che riguarda i falsi dottori. Che cosa stanno insegnando? Mi hanno fatto avere una riunione con le sorelle lì giù, c'erano tantissime sorelle, e abbiamo parlato un po', mi hanno fatto fare una panoramica di un libro, e poi sono venute fuori tante di quelle cose. Ad esempio si è parlato di quattro principali potenze, pericoli che si trovano nella nostra vita. Pensate ad esempio al razionalismo, al sentimentalismo, pensate al relativismo, cioè volere, capire o vivere il Vangelo dipendendo da altri fattori. Ma forse c'è qualche altra cosa di cui non si parla mai, ed è il sincretismo, cioè voler mescolare la verità con altre verità che non sono verità. Voler apparire spirituali, voler lavorare quasi per il Signore, ma facendo il mescolamento. E sapete cosa mi ha fatto pensare questo? Mi ha fatto pensare al capitolo 10 della Genesi, a Babilonia. Che cos'è Babilonia? Babilonia è il mescolamento, è la confusione. E il mettere insieme tante cose che producono la confusione. Allora abbiamo parlato del Natale, e lì c'erano persone anche da fuori, nelle assemblee, festeggiare Natale ad esempio, e tante altre cose. È vero? Cioè mescolare la verità con il paganesimo, ma lo scopo di vivere il cristianesimo. Sono pericoli. Pietro dice, guardatevi dai falsi dottori. E i falsi dottori non sono necessariamente non credenti. I falsi dottori possono essere anche dei buoni insegnanti della parola, che portano la Chiesa a credere ciò che non è biblico. Ma quello è un carissimo fratello, sì, ma sta portando la Chiesa a credere, a mescolare la verità con il paganesimo. E altre situazioni di cui hanno voluto che si parlasse, giusto per fare qualche esempio. Tutto normale questo. Ma questi sono falsi dottori. Dottore non è un medico, ma è una persona che insegna, che è dotta per portare, predicare l'Evangelo. E Pietro dice, se voi adesso vivete nella pigrizia, ricevere i falsi dottori è facile. Se io mi siedo, non leggo, non studio, non medito, allora chiunque venendo, parlando, dicendo qualcosa, magari lavorando anche molto, io mi lascerò affascinare, perché non avrò più la possibilità, non ho la capacità di capire se ciò che questa persona sta dicendo viene da parte di Dio oppure è soltanto attivismo, è soltanto paganesimo, è soltanto qualcosa che famoso sincretismo, ha mescolato verità con bugie, con paganesimo, e allora noi non abbiamo la capacità di poter valutare. Questo è triste oggi, fratelli. Questo è triste oggi, sapete? Perché oggi c'è un principio che deve accomunare tutti quanti. Ci dobbiamo rispettare. Io ti rispetto, fratello. Io voglio che tu mi rispetti. E allora dobbiamo rispettare ogni cosa. Poi nel terzo capitolo di Pietro, sempre dalla seconda lettera di Pietro, è descritto coloro che insultano i credenti, perché dicono, ma da tanto tempo si parla del ritorno di Cristo, ma questo ritorno non è mai venuto, ma siete sicuri che questo è vero, eccetera. Quindi coloro che, gli schernitori, dice l'Apostolo Pietro. Ma per rimanere fermi, anche quando veniamo scherniti, perché ad esempio una chiesa che vive nella fedeltà oggi viene schernita. Ma quando siete esagerate, come, ma coprite ancora il capo, ma siete ancora a quel punto, ma come le donne stanno ancora zitte, ma come è possibile? Questo, io ricordo che questi erano i tempi di Papagone, una volta si usava così, però adesso ricordo un fratello una volta molto, molto quotato in Italia, si parlava del copricapo della donna e diceva, vabbè fratello però sì, va bene, ma questa sorella è una professoressa di lettere, come fai a dire una professoressa coprite il capo? Dai su, non scherziamo. Capite, fratelli? E così, piano piano, piano piano, piano piano, la Chiesa è scesa sempre di più, ma se c'è un'assemblea o c'è un fratello che sta predicando qualcosa di vero, di biblico, di giusto, allora viene schernito. Viene preso in giro. Voi ricorderete che abbiamo avuto in casa 4 anni Luciano Cerino, e un anno andò a Poggio Bertini, al Campo Giovane. Allora, quando c'erano le riunioni, si copriva il capo. Sapete cosa le dissero? Dice, vabbè, ma noi dobbiamo sopportare i deboli, no? Era una debole perché copriva il capo. E la schernivano. Ma stiamo parlando già di qualche anno fa. Chissà oggi che cosa direbbero. Ebbene, è interessante notare, tornando al nostro passo, al nostro capitolo 10 di Ebrei, le due basi su cui questi credenti devono essere, diciamo, fermi. Hanno creduto, adesso dovevano essere fermi nelle cose del Signore, devono essere franchi. Uno che è franco vuol dire che sta dicendo le cose così come la Scrittura le dice. E se una persona parla così, non sarà una persona che riceverà molto plauso dai credenti. Non è possibile questo, perché oggi noi non vogliamo più ascoltare la verità, noi non vogliamo che qualcuno ci dica quello che dobbiamo fare, quello che non dobbiamo fare, quello che è la verità, quello che non è la verità. E come dice l'Apostolo Paolo a Timoteo, nella seconda Timoteo, se ricordo bene, capitolo 4, e arriverà il tempo in cui vogliamo ascoltare secondo il nostro prurito di udire e si inviteranno maestri secondo quelli che noi vogliamo ascoltare. È vero? Allora, certamente io starò attento ad invitare una certa persona, perché quella persona potrebbe mettere in difficoltà magari gli anziani di un'assemblea e poi i credenti potrebbero andare a parlare con gli anziani e dire, ma come mai facciamo così? Allora evitiamo, in modo tale che così tutti viviamo in pace. Quindi è interessante, dice l'autore agli ebrei, questi credenti, ci sono due basi per permettere di rimanere fermi, di rimanere franchi, di non lasciarsi turbare, neanche allontanare dalla verità. Una di queste è la costanza. Guardate, versetto 35 abbiamo letto, non abbandonate la vostra franchezza che ha una grande ricompensa, infatti avete bisogno di costanza. Sì, vi siete convertiti, state anche camminando bene, addirittura accettate la ruberia dei vostri beni con gioia, però ci vuole la costanza. Notate quando inizia qualcosa, 100 persone alla volta, piano piano, piano piano, piano piano, 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 piano. Diventano 10. Dov'è la perseveranza? Dov'è la costanza? Piano piano ci tiriamo indietro, piano piano non abbiamo più voglia, piano piano troviamo altre cose più importanti da fare. Prima ci convertiamo all'inizio, siamo tutti tutto fuoco, non manchiamo mai di un incontro, cerchiamo di essere partecipi alle attività della Chiesa, poi man mano che passa il tempo scemiamo sempre di più nel nostro impegno per il Signore. Poi, ovviamente, come tratteggia il testo di cui stiamo parlando, è guardare al ritorno di Cristo. Infatti, subito dopo viene detto qui, alla fine del versetto 36, perché ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà e non tarderà. Allora, quando un credente ha il volto in alto aspettando il Signore, allora non si lascerà intimorire da niente. Andrà sempre avanti e anche quando purtroppo cadrà, si riprenderà e farà in modo da ritornare sulla strada che aveva lasciato. C'è qualcosa alla fine che mi ha fatto riflettere molto nella meditazione di questo brano che abbiamo letto. Cioè vedere un contrasto stridente, un contrasto molto interessante. Cioè delle persone che ascoltano, si convertono e che vivono fino al punto da lasciare che rubano loro ciò che appartiene a loro e addirittura lasciare perdere anche con gioia, a degli altri invece che si guardano indietro. Mi ha fatto riflettere molto, sapete questo? Guardate cosa dice l'autore qui nel versetto 38 e 39, dice: ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Poi dice versetto 39: ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Allora io, quando leggo, medito la parola di Dio, mi pongo delle domande. Ho imparato che se voglio conoscere qualcosa in più, devo fare delle domande. Perché è scritto così? Come ti chiami? Che lavoro fai? Come mai abbiamo per due volte questo solenne avvertimento, se uno si tira indietro? E così mi pongo delle domande. Poi, se noi ci poniamo le giuste domande, a volte la scrittura ci dà le risposte giuste, no? Perché è così? Perché, ad esempio, per 21 volte la prima lettera di Pietro tratteggia proprio questa, quasi impregnata della sofferenza? Perché? E perché nella seconda no? Perché è così? Magari all'inizio non abbiamo una risposta, rimane un po' lì, poi magari leggendo un libro o ascoltando un messaggio capiamo la risposta che Dio vuole darci. E io mi sono posto questa domanda. E un'altra domanda che mi pongo, spero che lo facciate anche voi quando leggete la parola di Dio: ma ci sono dei casi nella scrittura in cui delle persone sono tornate indietro? Conoscete voi? Io mi pongo questa domanda. Voi ricorderete i messaggi di Gino, il padre di Dema. Un ottimo messaggio, devo dire, sono molto toccato. Ho pensato a questo. Ma prima leggiamo nel Vangelo di Luca qualche breve riflessione su questo. L'Evangelo di Luca è il Signor Gesù che parla nel capitolo 9, versetto 62. E anche il contesto è interessante, perché delle persone vogliono seguire il Signor Gesù, allora trovano tante scuse. E dice nel versetto 62: ma Gesù gli disse, diciamo 61, un altro ancora gli disse: ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Allora ci sono persone che all'inizio hanno detto che si sono convertite, magari si sono anche battezzate, hanno fatto una professione di fede, per un tempo hanno camminato con i credenti, hanno avuto un'ottima anche aggregazione all'interno della Chiesa, poi col tempo, piano piano, si voltano indietro. Sapete, una volta un credente, non so se è un credente, parlando con lui ha detto: mi sono quasi pentito di essermi convertito, perché non posso fare quello che voglio. Si guardano indietro. Coloro che si guardano indietro, dice il Signore Gesù, noi ne conosciamo i cuori ovviamente, però dice qui: persone che si volgono indietro, dallo sguardo indietro. Cioè, cosa significa? La persona che ha lasciato tutto quello che aveva prima, magari prima poteva fare questo, poi poteva fare quest'altro, adesso non lo può più fare. È vero? Giù in meridione ho ricevuto una telefonata, un fratello mi diceva: "Ma io non ce l'ho fatta più, mia moglie ha dovuto fare l'albi di Natale, ha trovato proprio la gioia. Si è guardato indietro, una volta lo faceva, è vero? Adesso mi sento bene. Guardi, prima facevo, adesso non posso più farlo." Si guardano indietro. Allora è probabile che coloro i quali si guardano indietro, è possibile che hanno fatto soltanto forse una falsa conversione. E quindi Gesù però dice: "Non sono adatti per il regno di Dio." E allora non ho potuto fare a meno, sembra del Vangelo di Luca, di ricordarmi della moglie di Lot. È stata la prima a guardarsi indietro, no? Vi ricordate? Allora, nel capitolo 17, rimanendo nel Vangelo di Luca, abbiamo uno dei cinque monumenti dove troviamo tutte le volte: ricordati, non dimenticare. Della moglie di Lot non conosciamo neanche il nome, sappiamo poco di lei, però quello che sappiamo è veramente raccapricciante, è vero? Guardate, io ho riflettuto molto su questa donna, la moglie di Lot, no? E dice nel versetto 32: ricordatevi della moglie di Lot. Stop. Allora, dicendo questo, Gesù non fa altro che richiamare l'attenzione dei suoi interlocutori ad andare al libro della Genesi. Ora sapete, andate nel capitolo 19 del libro della Genesi, voi troverete i due angeli, perché il Signore Gesù è rimasto insieme ad Abramo, e va lì a Lot, va a Sodoma e parla con Lot, no? Ci guarda che il Signore sta per giudicare, quindi uscite. Lot non aveva tante intenzioni di uscire, viene quasi forzato, preso per la mano e la prende, poi dice: "Mi raccomando, non guardatevi indietro, perché il giorno in cui vi guarderete indietro, o il momento in cui vi guarderete indietro, voi morirete." E voi sapete che questa donna non ce l'ha fatta, stava troppo bene, perché Lot nel capitolo 13 della Genesi aveva messo i suoi occhi concupiscenti su un terreno dove dice: "Qua, qui facciamo i soldi, qui diventiamo ricchi per noi, per i nostri figli, per i nostri nipoti, questa è una cosa veramente troppo, troppo bella, straordinaria." Vabbè, oh, Abramo s'arrangia. Lui è già sta bene, poi mi sembra che pure vecchiotto Abramo, no? Senza figli, penso che anche se non fa il secondo lavoro non fa niente, no? Però io ho riflettuto un po' sulla moglie di Lot, perché uno potrebbe dire: questa donna guarda indietro, questa donna è diventata una statua di sale, questa donna è morta e è finita lì, no? Quanto è preziosa una donna nella casa? Questa donna non è solo morta, ma questa donna ha portato alla rovina tutta la famiglia. Ci avete mai riflettuto? Come mai le sue figlie hanno avuto un rapporto sessuale incestuoso con il papà? Voi pensate che se fosse stata presente la mamma sarebbe stato possibile? Guardate com'è preziosa una donna, guardate come le donne a volte non riflettono, vivono una vita fredda, ai margini, superficiale, e pensano che è sufficiente che il marito frequenti, che il marito legga qualche volta, magari qualche volta dice anche qualcosa dal posto. Questo è tutto bene. Quello che è importante è avere dei buoni stipendi e sapere che a fine mese si paga il mutuo, tutto a posto. Ma questa donna ha rovinato tutta la sua famiglia. Ha rovinato tutta la sua famiglia, non soltanto ha rovinato se stessa, ma alla fine ha rovinato tutta la sua famiglia. E poi, come Gino ha ricordato, Dema, è vero? Dema era un servitore a pieno tempo, camminava insieme all'Apostolo Paolo, però quando ha visto che le cose si fanno un po' troppo serie, sai, alla fine ha detto: "Ma tutto sommato che me lo fa fare?" ma dobbiamo proprio andare in carcere, morire per il Vangelo, ma è proprio così necessario? Va bene, Paolo, lui è un uomo spirituale, lui ha questa forza, io non ce l'ho. E dove sei andato, Dema? È andato a Tessalonica. Perché Tessalonica? Perché Tessalonica era una bella chiesa. Scusate, io vado lì, ma ascolto i bei messaggi. Lì ci sono i migliori predicatori, questa è una chiesa modello, leggetelo. Soprattutto la prima lettera ai Tessalonicesi, vado a Tessalonica, lì mi siedo, posso ascoltare buoni messaggi, veramente sono dei fratelli che amano, i fratelli aspettano il ritorno di Cristo. Sa come mi troverò bene lì? Però è triste nei millenni essere ricordati così, sapete? Tutti i credenti del mondo sanno chi è Dema. Tutti i credenti del mondo sanno che cosa ha fatto la moglie di Lot. Come è ricordata questa donna? Tutti i credenti del mondo ricordano chi era Timoteo. Filippesi capitolo 2, è vero, capitolo 3. Quando dice tutti guardano i loro propri interessi, Timoteo no. Timoteo guarda agli interessi del Signore Gesù. È bellissimo questo. È vero o no? Cioè, parla al nostro cuore la moglie di Lot, anche Dema, però ci rallegra un po' di più quando pensiamo a Timoteo, quando pensiamo a Epafrodito, quando pensiamo a questi uomini che sono andati avanti fino alla fine senza fare compromessi. E hanno guardato soltanto al Signore. Allora mi chiedo, ovviamente mi pongo delle domande quando leggo, medito la parola di Dio: la mia vita sta regredendo o sta invece avanzando? Perché nella vita cristiana non esiste la staticità, non esiste, come dire, il punto fermo. O andiamo avanti o torniamo indietro. È così. Sto andando avanti io nella fede o sto facendo dei passi indietro piano piano, sto perdendo tutto e quindi a rischio addirittura di non essere neanche adatto per il regno di Dio, o invece sto crescendo? Abbiamo notato in uno dei messaggi che ho dato giù, facevo notare ai fratelli, ad esempio, predicato a Gela martedì sera sul Salmo 1, è interessante, è vero? Dice a un certo punto: non camminare, non ti fermare, non ti sedere. Vedete, c'è proprio una regressione. Che significa non ti sedere? Hai preso proprio posizione. Adesso tu vivi con gli empi. Come vivono gli empi? Anziché progredire, si regredisce. E facevo notare ai fratelli come nella scrittura questo si trova molto spesso. È vero? Non si rimane fermi, si scende sempre di più. Solo un esempio, per finire. Nella lettera ai Romani, capitolo 1, guardate, quando si diventa idolatri, no? Piano piano, si scende sempre di più, non si rimane mai in uno stato di ferma, si scende sempre di più. Se noi non progrediamo, inevitabilmente, automaticamente, che ci piaccia o no, che ci accorgiamo o no, o che siamo o no consapevoli, regrediamo nella vita spirituale. Leggiamo il versetto 22-23, dice: benché si dichiarano sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi, di rettili. L'avete notato? Io ho colorato la mia Bibbia, vedete? Abbiamo l'uomo, abbiamo gli uccelli, siamo ancora in alto, poi abbiamo i quadrupedi, siamo ancora sulla terra, ma poi si striscia sulla terra, serpente, figura di Satana. Si scende piano piano e si scende sempre di più, non si rimane fermi. O si cresce o si diminuisce. Questo è un grande pericolo. Allora, per ultimo, ho pensato ad un personaggio e chiudo. Questo personaggio si chiama Giovanni Marco. Atti capitolo 15. Cosa ha fatto Giovanni Marco? Ha guardato indietro. Ha cominciato a servire, ma poi non ha voluto più servire. E l'Apostolo Paolo, che era un macio, un tosto, una specie di francese, ha detto no, costui non deve più servire. Gli hanno litigato con Barnaba. Versetto 36. Dopo diversi giorni Paolo disse a Barnaba: ritorniamo ora a visitare i fratelli di tutte le città di cui abbiamo annunziato la parola del Signore per vedere come stanno. Sto leggendo Atti 15, versetto 37. Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni detto Marco, ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato. Potremmo dire, tornati indietro, da loro già in Panfilia e non li aveva accompagnati nella loro opera. Nacque un aspro dissenso al punto che si separarono. Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro, eccetera. Allora basta, questo uomo guarda indietro, comincia a servire, sta insieme agli apostoli, poi guarda indietro. Forse è il tuo caso stamattina, stasera. Sono rimasto ancora insieme. È il tuo caso stasera. Sei tornato un po' indietro. Hai cominciato a servire. Poi hai pensato di perdere un po' di libertà. Forse la responsabilità non è proprio una cosa bella. Allora sei tornato indietro. È meglio che mi faccia gli affari miei. Tanto ci sono tanti qua. E Paolo dice: no, questo non va bene. Questo qui bisogna mollarlo. Se ne tornasse a casa sua. È vero? Però c'è Barnaba, che è figlio di consolazione, il cui dono noi lo conosciamo, ne abbiamo anche sentito degli studi, il cui dono era quello proprio di recuperare le persone che sembrano ormai spacciate, no? È vero? E Giovanni Marco viene recuperato. Voi sapete che nella seconda Timoteo, lo leggiamo, seconda Timoteo, là dove troviamo Dema, troviamo anche Giovanni Marco. Versetto 9, versetto 10, 9, 10 e anche 11, perché dobbiamo leggere Giovanni Marco. L'Apostolo scrive il suo testamento di morte, perché questo è l'ultimo, sta scrivendo proprio il suo testamento, sta per andarsene, sta per andare con il Signore. Dice: cerca di venire presto da me, perché capitolo 4 di Seconda Timoteo, versetto 9. Cerca di venire presto da me perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Prendi Marco e conducelo con te perché mi è molto utile per il ministero. Allora cosa significa questo? Mi ha fatto riflettere molto. Significa che se io ho fatto dei passi indietro, se io sarei dovuto andare avanti ma non l'ho fatto, non è perduto tutto. La vita cristiana è bella perché si può ricominciare. Il Signore non ci prende a calci, non dice l'hai fatta troppo grossa, adesso per te è finita, per te non c'è più speranza. Giovanni Marco è stato recuperato e Paolo dice: è un credente molto utile, questo è per il ministero, al punto tale che scriverà l'Evangelo di Marco. Allora che il Signore ci aiuti un giorno a non essere ricordato come di coloro che hanno iniziato, sono tornati indietro, non sono adatti per il regno di Dio, ma come dei credenti che forse hanno fatto dei passi falsi, ma hanno poi ripreso il cammino e hanno camminato col Signore e sono veramente utili, ben utili per la Chiesa di Villa Cortese. Amen.
Amen.
Possiamo avere un breve momento di preghiera.